Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 14° itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna agli esordi della scienza. Siamo in compagnia, come sapete, di Giordano Bruno che al termine dell'itinerario della scorsa settimana, come ricorderete, abbiamo seguito a Londra. Nell'aprile del 1583 Giordano Bruno lascia Parigi e parte per Londra, dove è ospitato dall'ambasciatore di Francia a Londra, Michel de Castelnau. Sono diventati amici questi due personaggi e insieme all'ambasciatore francese a Londra, Giordano Bruno fa visita diverse volte alla regina Elisabetta. Non questa, no. Elisabetta prima, questa sta occupando, ha battuto il record Elisabetta prima, quindi noi abbiamo vissuto degli eventi storici. Elisabetta prima la grande, la figlia di Enrico VIII di Anna Bolena, che ha regnato dal 1558 al 1603, un periodo che ha preso il nome di era elisabettiana e che corrisponde al romanticismo inglese. Tra l'altro un personaggio che potete vedere spesso al cinema, perché è un personaggio sul quale la filmografia ha insistito molto, su questo personaggio. E Giordano Bruno viene accolto a corte, è una delle poche persone di cui non dice male Giordano Bruno, sin Elisabetta prima, viene accolto a corte soprattutto per la fama che lui ha acquisito con la pubblicazione delle sue prime opere che lo hanno reso celebre come studioso dell'arte e della memoria, cioè un argomento che interessa alle donne e agli uomini di potere dell'epoca. E Giordano Bruno viene chiamato anche a insegnare memotecnica all'Università di Oxford e decide, su richiesta di un folto gruppo di studenti, di tenere da filosofo una serie di lezioni sulle teorie copernicane, argomento delicato e pericoloso. E Giordano Bruno a Oxford presenta davanti a un gran numero di studenti le tesi di Copernico, il quale Copernico è morto da 40 anni, quindi le cose vanno per le lunghe, sono lei. È morto da 40 anni, le sue tesi sono in circolazione da mezzo secolo. Quindi attenzione ai... E mette in evidenza, Bruno, che lui, per quello che studiamo Copernico attraverso la lente di ingrandimento di Giordano Bruno, perché il sistema copernicano non è il sistema definitivo, è stato perfezionato nel tempo il sistema copernicano. Copernico l'ha concepito con dei limiti che riguardano ancora un'astronomia antica, è ancora influenzato da tutta una serie di tendenze aristoteliche. È Giordano Bruno che le mette in discussione, pur difendendo a spada tratta il sistema di Copernico, naturalmente vedendone anche quelli che sono i limiti, però è un problema, quindi soprattutto il sistema copernicano e la sua comparsa, l'opera di Copernico che vedremo questa sera, non è tanto un problema di rivoluzione astronomica, ma di rivoluzione nella storia del pensiero umano. Perché cambia un modo di vedere le cose rispetto a quella che è l'evidenza. perché si trattava e si tratta di andare contro l'evidenza. Ma Giordano Bruno, quindi a Oxford, presenta davanti a un gran numero di studenti le tesi di Copernico e mette in evidenza che lui, sulla scia di Niccolò Cusano, personaggio che abbiamo incontrato a suo tempo, e di Bernardino Telesio, che abbiamo incontrato a Natale, è già andato oltre le tesi copernicane, che rivoluzionano l'assetto dell'universo ponendo il Sole al centro del sistema. Ma Bruno però critica il fatto che Copernico concepisca ancora l'universo come uno spazio limitato, non infinito, cioè chiuso all'interno della sfera delle stelle fisse, che per Copernico è ancora un oggetto esistente secondo il pensiero di Aristotele. Copernico pensava ancora che ci fosse una grande boccia di cristallo al quale si erano appiccicate le stelle. Perché vabbè, era difficile uscire da quella mentalità, non era mica così semplice. Bruno presenta e difende con competenza il sistema copernicano, ma critica il concetto di finitezza su cui continua a basarsi questo sistema. L'universo, ribadisce Bruno a Oxford, scandalizzando i professori universitari, e voi ricordate che cosa ha detto di lui l'arcivescovo di Westminster, Abbott la scorsa settimana. Scandalizza gli aristotelici che lo stanno ascoltando, e Bruno asserisce che l'universo ha come caratteristica essenziale quella di essere infinito, e questo concetto dell'infinito è un concetto che abbiamo studiato 2 settimane fa, legato alla qualità più che alla quantità. E tra l'altro ho letto dei testi molto interessanti che sono stati scritti, testi che sono stati scritti, io spesso mi domando quando mi sveglio di soprassalto, ma che cosa gli vai a chiedere a queste studentesse, a questi studenti, li metti di fronte a delle tematiche? E invece mi sono consolato perché vedo che invece le tematiche, soprattutto in campo metafisico, sono delle tematiche che emergono. È che alle persone si continua a dare delle stupidaggini sulle quali pensare, riflettere, no? Invece ci sono tematiche che sono state affrontate nei vostri scritti facendo l'analisi, partendo da situazioni concrete, no? Facendo l'analisi, quindi chi si sta occupando di metafisica oggi? Cioè se ne sente parlare, no? Di tanto qualcuno ne parla così, magari intervistato alla televisione, Cacciari ogni tanto fa qualche battuta così, ma cioè non so che cosa arriva, niente, perché lui parla attraverso il suo mondo chiuso, in una saggistica per addetti ai lavori, no? Per cui, ma cioè quello di far sì che i temi metafisici diventino un argomento di riflessione generalizzato. E io vi ricordo che metafisica, secondo la visione di Aristotele, vuol dire sapere che non perdiamo mai la voglia di conoscere, che non perdiamo mai la voglia di imparare. Questo vuol dire. Quindi elevarsi sopra le cose che appaiono, no? Che appaiono semplicemente per quello che sono, ma ora, se l'universo è infinito, dobbiamo ammettere, afferma Bruno, che la sfera delle stelle fisse, quello che si chiama il firmamentum, no? Che costituisce una sorta di confine, questo vuol dire la parola, cioè secondo l'antica astronomia tolemaica, ebbene, la sfera delle stelle fisse non esiste. E di conseguenza ogni punto dell'universo, ribadisce Bruno, come ha già sostenuto Telesio, diventa contemporaneamente il centro e la periferia. Voi capite che a Oxford fare queste affermazioni vuol dire in quel momento suscitare grande riprovazione nei confronti di queste affermazioni. Oxford è in mano agli aristotelici fondamentalisti, quindi c'è sotto traccia la rivolta studentesca, no? Nei confronti di questo, cioè si capisce, ma a questo punto, per conoscere Niccolò Copernico e le sue tesi, un tema che è diventato di scottante attualità agli albori dell'età moderna, quindi no, anche noi approfittiamo delle lezioni che Giordano Bruno ha tenuto a Oxford, dato che conosciamo il modo in cui ha presentato l'argomento. E come facciamo a saperlo? Beh, per rispondere a questa domanda, in primo luogo dobbiamo fare un preambolo, quindi prendiamo il passo. Guardate sul punto 1 del repertorio. Giordano Bruno, ancora prima di concludere il suo ciclo di lezioni sulle teorie copernicane, ben accolte dagli studenti e biasimate dagli insegnanti vetero-aristotelici, che lo buttano fuori, viene invitato quindi a lasciare l'università di Oxford, per cui torna a Londra, dove inizia per lui un periodo difficile, perché il mondo della cultura, che interpreta ancora il pensiero di Aristotele in modo fondamentalista, fa terra bruciata intorno a lui. E la sua amarezza, che Bruno vive comunque come uno stimolante incentivo, traspare dal tono delle introduzioni delle opere che nel giro di un anno compone. Guardate, tra il 1584 e il 1585 Bruno compone e pubblica una serie di opere, due trilogie, quindi compie un'operazione che di una portata epocale, due trilogie tra le più importanti della sua produzione e della produzione della storia del pensiero umano. I titoli: La cena delle ceneri, ed è quella che stiamo facendo questa sera, quindi non dite che la scuola non è puntuale. Della causa principio et uno, dell'infinito universo e mondi, guardate che parla in italiano, Giordano Bruno, questo è il suo italiano, è molto. Cabala del cavallo Pegaseo e l'asino cillenico. Sono due dialoghi, ma un'opera sola. I titoli sono straordinari. Spazio della bestia trionfante e degli eroici furori, di cui avete già sentito parlare, di questo furore circola nell'aria da qualche settimana. Ebbene, si tratta di sei opere filosofiche in forma dialogica, dette dialoghi londinesi o anche dialoghi italiani, e noi ci teniamo particolarmente, perché sono scritte in lingua volgare italiana, della lingua di Bruno, no, quella lingua straordinaria di cui abbiamo già parlato. Nella prima di queste opere, intitolata La cena delle ceneri, so se avete cenato questa sera, quindi avreste dovuto fare la cena delle ceneri, ma la quaresima dura 40 giorni, quindi si può, no, si può, tutte le sere, va bene ora fino a Pasqua. E la cena delle ceneri, sulla quale puntiamo l'attenzione, Bruno tratta il tema appunto delle teorie copernicane e lo espone nel modo in cui lo ha presentato nelle lezioni oxfordiane. Ora, e quindi, quando si parla di Copernico bisognerebbe tenerne conto anche sempre nei programmi scolastici, perché questo faciliterebbe molto la comprensione di certi meccanismi sui quali dobbiamo riflettere. Ora, La cena delle ceneri è un'opera dedicata a Michel de Castelnau, l'ambasciatore francese presso il quale Bruno è ospite a Londra, vive in casa sua, E chi è Michel de Castelnau? Ecco, stasera conosciamo intanto una serie di personaggi che probabilmente non abbiamo mai sentito nominare, ma che stanno nella storia del pensiero umano e quindi li dobbiamo conoscere, perché poi magari riceviamo l'input di questi personaggi, vengono nominati, magari allora uno ha la soddisfazione e il piacere, no? Sottile privilegio intellettuale di collocarli, no? E si prova una grande soddisfazione per questo. Michel de Castelnau è un militare, intanto, ha fatto carriera militare, però ha acquisito un ruolo d'abile ed esperto diplomatico, perché in diplomazia lui cerca di agire con lo stile cortese di Baldassar Castiglione. E conoscete il personaggio, sapete, conoscete il cortegiano. E inoltre De Castelnau ama studiare e scrivere, per questo va d'accordo con Bruno. Di Michel de Castelnau possediamo un memoir, cioè un libro di memorie, che ha, guardate, scarso valore letterario, perché non è un grande scrittore, e questo ci consola, però quest'opera, questo libro di memorie, è preziosissimo, perché come tutti i libri di memorie di quest'epoca e di tutte le epoche, quindi prendete il vostro quadernetto e scrivete 4 righe al giorno di memorie, perché intanto servono ora per fare il punto, ma potrebbero servire sempre, anzi io sono convinto che tutti i libri di memorie servono sempre per fare il punto. Prima o poi. E contiene il memoir di Michel de Castelnau, come al solito, una miniera di informazioni utili ad arricchire il quadro della storia di questo periodo. La Cena delle Ceneri è un'opera divisa in 5 dialoghi. E Bruno immagina, ma guardate, non è detto che questa cena, sfrondata dagli elementi metaforici, non si sia svolta davvero, perché questi personaggi stanno insieme, vivono insieme, quindi mangiano insieme, cenano insieme, mangiano insieme, quindi è chiaro che... Ebbene, Bruno ipotizza e scrive che il nobile Sir Fulco Greville, che lui chiama Folco Grivello, lo traduce in latino direttamente, il nobile Fulco Grivello, e vi ricordo che il latino in questo momento è la lingua che prevale, è la lingua di unione di tutta la comunità europea della cultura, la res publica litterarum, come veniva chiamata, è il latino, la lingua. Il nobile Folco Grivello, il mercoledì delle ceneri, inviti a cena, una cena parca, no? Durante la quale più che mangiare si dialoga e si riflette, però mangeremo anche. Un personaggio che si chiama Teofilo, in greco Teosfilos, amico di Dio, che è il portavoce dell'autore, quindi attenzione, attenzione alla triangolazione, il personaggio di Teofilo rappresenta Giordano Bruno che espone la sua filosofia nolana. Quindi Teofilo è il nolano ed è Giordano Bruno, quindi c'è un triangolo qui, no? Gli altri invitati sono 2 accademici luterani di Oxford, gli unici che non criticano Bruno, i dottori Torquato e Nundinio, e poi c'è un altro personaggio che dobbiamo conoscere, John Florio, o Giovanni Florio, che è il precettore della figlia dell'ambasciatore Michel de Castelnau. Ora noi dobbiamo conoscere brevemente questo personaggio, che non a caso Giordano Bruno sceglie tra i suoi interlocutori, perché i due sono intellettualmente in sintonia. Giovanni Florio è un umanista di origine italiana, ed è un uomo di mondo, no? Già questi 2 dati lo avvicinano a Bruno, anche Bruno è un uomo di mondo, perché gira, nel senso che si sposta in continuazione. Sua madre, la madre di John, è inglese, di lei non sappiamo altro, E lui, John, è nato a Londra nel 1553, quindi è più giovane di 4 anni di Bloom. Mentre suo padre, Michele Agnolo Florio, è un insegnante e uno scrittore toscano. E, guardate, era un frate, probabilmente di origine ebraica, un personaggio complesso, che avendo aderito alla riforma protestante si è dovuto rifugiare in Inghilterra, Michele Agnolo Florio, e lì ha conosciuto una signorina e con la famiglia. Poi la famiglia Florio ha vagabondato per l'Europa e questo fatto ha offerto al piccolo John l'opportunità di imparare, di fare molte esperienze, di imparare un gran numero di lingue, per cui quando da adulto ritorna in Inghilterra si fa un nome come insegnante di francese e di inglese, per questo sta ricoprendo il ruolo di precettore della figlia dell'ambasciatore Michel de Castelnau. E si distingue come autore di due sillabari, quindi di due opere didattiche, per insegnare a leggere, a scrivere, a far di conto, un sillabario, come quello di Pinocchio, intitolati Primi frutti e Secondi frutti. E come autore, attenzione, Florio è autore del Florio. Cioè, che cos'è il Florio? Il Florio è un grande dizionario, il primo ad essere composto, un grande dizionario italiano-inglese, intitolato Un mondo di parole. Quindi, un'operazione importante. Ma guardate, l'opera principale di John Florio è la traduzione inglese dei Saggi di Montaigne. E qui potremmo aprire una parentesi, ma non lo possiamo fare. Pubblicata nel 1603, che ha permesso la conoscenza di quest'opera a William Shakespeare, di cui Florio sembra sia stato buon amico, ma qui ci sono molti punti oscuri nei rapporti di questi personaggi, perché non tutto è documentato. Noi non sappiamo, tra l'altro, se Giordano Bruno abbia conosciuto i Saggi di Montaigne, non ne parla mai, anche se tra il pensiero di Bruno e quello di Montaigne a volte, perché i personaggi sono molto diversi, si colgono delle affinità. Ma questa, riguardante l'opera di Montaigne, è un'altra storia, no? Della quale ce ne occuperemo a suo tempo, nel viaggio del prossimo anno probabilmente, perché è chiaro che Montaigne è un personaggio che ha bisogno di spazio. E ora, dopo aver presentato John Florio e aver detto anche che ha tradotto in inglese il Decamerone di Giovanni Boccaccio, facendo conoscere quest'opera oltre manica, quindi grandi operatori culturali questi, vedete, torniamo alla cena delle ceneri. Teofilo, nel corso della cena, risponde alle domande degli altri, è un dialogo, sono dialoghi, quindi risponde alle domande degli altri protagonisti ed espone il pensiero del Nolano. Ormai Giordano Bruno viene chiamato così e viene chiamato filosofo, lui ci tiene molto, no? A Londra cominciano a chiamarlo filosofo. Forse è la stessa Elisabetta prima a chiamarlo così, e quindi c'è un imprimatur a cui lui tiene molto. Il Nolano, il filosofo Nolano, iniziando, espone il pensiero del Nolano, iniziando dall'elogio e dalla difesa della teoria dell'astronomo polacco Niccolò Copernico, che continua, a 40 anni dalla sua morte, ad essere attaccato dai conservatori che considerano il suo sistema non veritiero, ma solo come un'ipotesi ingegnosa costruita per far crescere la sua fama di astronomo. Dicono, vedi, questo si è inventato questa cosa perché, per passare alla storia come astronomo. Ora, i commensali della cena delle ceneri chiedono a Teofilo di riferire che cosa ha imparato dal suo incontro con il Nolano su Niccolò Copernico. Bruno, quindi il Nolano, però in prima istanza fa dire a Teofilo qual è la sua visione della realtà, non propriamente conforme alla visione di Copernico, anche se lui si considera un copernicano, e presenta, mettendola per la prima volta ufficialmente per iscritto, la sua idea. Cioè, Bruno concepisce, e lo scrive, un universo infinito, senza centro e senza confini. Un universo che contiene mondi innumerabili e che procede da Dio quale causa infinita. E anche Dio, a sua volta, proprio perché tutto procede di lì, è infinito. Bruno, il Nolano, fa dire a Teofilo che è vano sostenere l'esistenza della volta cristallina del firmamento. Il firmamento era considerato come una calotta solida di cristallo, no? Alla quale sono fissate le stelle, e che è vano sostenere la finitezza dell'universo e affermare che in questo universo esista un centro dove ora dovrebbe trovarsi immobile il Sole, come prima vi si immaginava ferma la Terra. Cioè, quindi neanche il Sole è al centro dell'universo, dice Bruno, attenzione, no? Cioè, non è soltanto il cambiamento tra la Terra e il Sole, ma il cambiamento è planetario, no? Che va oltre, no? Il nostro modo di concepire le cose. Bruno, il Nolano, fa dire a Teofilo che la sua visione della realtà deriva dall'insegnamento di Bernardino Telesio e prima ancora da quello contenuto nell'opera Docta Ignorantia, la Docta Ignoranza, ricordate che abbiamo incontrato quest'opera, del cardinale e umanista Nicola Cusano, che è morto nel 1464, che sostiene da oltre un secolo l'infinità dell'universo in quanto effetto di una causa infinita. Guardate che il primo a sostenere l'infinità dell'universo perché Dio è infinito è stato Nicola Cusano nella, e Bruno metterà in primo piano questo, ma non sono io, dice il cardinale della Chiesa che non mi risulta che sia eretico nella Docta Ignoranza, non l'avete studiata la Docta Ignoranza, siete ignoranti, siete a, da Bruno poi rivolta contro il tribunale. Bruno, il Nolano, quindi, fa dire a Teofilo che lui, ovviamente, è consapevole che nelle Sacre Scritture si legge tutt'altro. Cioè, si parla della finitezza dell'universo e della centralità della Terra nelle Sacre Scritture, ma afferma, Bruno afferma che la Scrittura deve essere letta in chiave metaforica e che Dio desidera si faccia una distinzione tra le dottrine morali e la filosofia naturale. Per cui occorre distinguere tra il ruolo dei teologi e quello dei filosofi. Cioè, ai primi spettano le questioni morali, i teologi devono occuparsi di come si deve fare il bene. Di quello devono occuparsi, non di come è fatto l'universo. No, devono occuparsi, secondo il dettame del Vangelo, di come si raggiunge, si pratica la via del bene. Questo è il compito dei teologi, dice Bruno. E i filosofi, invece, si occupano della ricerca di come è fatta la realtà, quindi fanno delle ipotesi su come è fatta la realtà. Ora, Bruno, guardate, questi sono poi i punti su cui verrà condannato Bruno. No, di fronte. Perché fa queste affermazioni, cioè la cosa è anacronistica, no? Il pensare che, no, ora Bruno è d'accordo che lui ce la mette tutta per essere, per farsi vedere disubbidiente con un sarcasmo terribile, però è chiaro che Bruno il Nolano nella Cena delle Ceneri fa dire a Teofilo prima di tutto che Dio pretende si tracci un confine netto tra le opere di filosofia naturale e le sacre scritture portatrici di un messaggio di carattere morale. Le sacre scritture non descrivono come è fatto l'universo, ci dicono come dobbiamo fare il bene, questo ci dicono. Poi come è fatto l'universo non lo sappiamo, cioè stiamo cercando di capire come è fatto l'universo e facciamo delle ipotesi. Ora, la Sacra Scrittura, afferma Bruno, deve dare un indirizzo morale alla ricerca scientifica, senza ostacolarne il progresso, perché la ricerca scientifica deve camminare sulla via del bene, ma non ne possono ostacolare il progresso, perché è giusto che la ricerca scientifica vada avanti sulla via del bene. Quindi, vedete, una visione di grande attualità quella di Bruno, no? Oggi ci dibattiamo qui in cose che sembrano addirittura... Ora, intanto compare in tavola la prima portata e i commensali della cena delle ceneri, prima di cominciare a mangiare, tanto devono dare un taglio, prima di cominciare a mangiare chiedono a Teofilo, dopo aver ascoltato la sua introduzione, di riferire quello che ha imparato su Niccolò Copernico dal suo colloquio con il Nolano. C'è tutto un rimando, vedete, Bruno si diverte a rimandare, no? La figura di Teofilo è la figura dei suoi maestri, che Bruno elogia, no? C'è questo elogio dei suoi maestri, quindi c'è questi intermediari, sono questo intermediario, sono i suoi maestri, quelli da cui lui ha acquisito la sua formazione. Ora, voi avete già pensato al menù della vostra cena delle ceneri, dite, ma vabbè, a quest'ora, comunque, siccome la quaresima dura 40 giorni, pensateci, scrivete 4 righe a proposito. I commensali della cena delle ceneri, mentre viene servita in tavola la prima portata, chiedono a Teofilo che comunichi anche a loro ciò che il Nolano gli ha insegnato in relazione alla figura di Niccolò Copernico e delle sue teorie cosmologiche. Giordano Bruno fa dire a Teofilo, che è il suo alter ego, che la rivoluzione cosmologica ha avuto inizio mezzo secolo prima, perché sono già passati 50 anni da quando Copernico ha formulato le sue teorie, in una zona dell'Europa dove non era neppure facile osservare il cielo, cioè tra le nebbie del Mar Baltico che avvolgono per gran parte dell'anno la regione della Prussia polacca, dove ha condotto i suoi studi e ha svolto il suo lavoro di ricercatore Niccolò Copernico. Chi è Niccolò Copernico? Guardate sul punto 2 del repertorio. Bruno fa questa domanda e poi risponde. Quindi Nicolai Copernic è nato nel 1473 nella città polacca di Torun, che si trova nel cuore della regione baltica. Torun è una affascinante città con più di 205.000 abitanti, situata sulle rive della Vistola. Ecco, quindi andiamo a fare un po' di geografia, perché è bene che conosciamo il mondo. La Vistola è un grande fiume che segna il confine tra due regioni storiche della Polonia. Per cui, guardate, alla città di Torun succede un fatto stranissimo. È tagliata in due dalla Vistola e che divide due regioni, quindi una parte della città sta in una regione e l'altra parte della città sta in un'altra regione. E questo delizia molto gli abitanti, no, di questa città. E per cui Torun è per metà in Pomerania e per l'altra metà in Cuiabia. Torun è stata fondata nel 1233 dai cavalieri teutonici, avete visto al cinema forse anche, e il suo centro storico medievale la città vecchia è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO per i suoi importanti monumenti, e quindi magari un'occhiatina se ne dà, se uno poi passa di lì, e i suoi significativi luoghi storici come le mura e le porte, il municipio della città vecchia, che è considerato il più bel edificio municipale cinquecentesco della Polonia, ma non solo, la basilica cattedrale di, per non far torto a nessuno dei due, San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, tutti e due insieme, così non litigano. E c'è, guardate, il fonte battesimale del XIII secolo, dove si presume sia stato battezzato Nicolai Copernic, e la presunta casa natale di Copernico, che sta in via Copernico, con relativo museo di Copernico. Poi c'è la torre pendente, che fa parte del sistema delle mura, costruita nel XV secolo, presenta una marcata pendenza in avanti. Si auspica un prossimo gemellaggio con Pisa, perché sono torri pendenti anche per le stesse ragioni, poi sembra. Ora, le rovine ci sono fuori le mura del castello teutonico, e la caratteristica piazza del mercato della città vecchia, con al centro il monumento in bronzo fuso nel 1853 dedicato a Niccolò Copernico. Andatelo a vedere, lo trovate, raffigurato che punta il dito verso il cielo e ci fa venire in mente quel Platone che sta nella scuola di Atene, perché il gesto è simile, e sul cui basamento c'è un'iscrizione latina che dice: Nicolaus Copernicus Torunensis motore terre solisque celique statore. Nicolò Copernico, cittadino di Torun, mosse la terra, fermò il cielo e il sole. Ora, con la guida della Polonia navigando in rete, fate un viaggio a Torun, visitate la bella città natale di Copernico, e che magari è difficile aver sentito magari nominare, perché Niccolò Copernico è figlio di un mercante proveniente dal villaggio di Coperniki, cioè di qui il nome della famiglia, che in Svezia, quindi in Germania. Sua madre è una nobildonna di Torun. Presto però rimane orfano di entrambi i genitori, viene adottato insieme ai suoi fratelli dallo zio materno, che è un vescovo della regione della Varmia. La Varmia è una regione del nord della Polonia. E nel 1491 Niccolò entra all'Università di Cracovia ed è lì che conosce l'astronomia, una disciplina che lo entusiasma subito e della quale si occuperà per tutta la vita, rimanendo, e questo è il destino degli astronomi in questo momento, sempre, fa dire Bruno a Teofilo nella Cena delle Ceneri, un ricercatore isolato, perché sono in pochi a capire ciò che sta facendo. Con a disposizione solo qualche strumento rudimentale con il quale guarda il cielo, un cielo non facile da osservare perché spesso è offuscato dalle cosiddette brume baltiche, molto romantiche, ma poco adatte a praticare l'astronomia. E la mappa del cielo, guardate, siamo agli esordi della scienza astronomica moderna, agli esordi della scienza, la mappa del cielo lui l'ha disegnata e continua a disegnarla su molti fogli di carta che poi attacca insieme come un mosaico stesi sul suo tavolo da lavoro, che è il tavolo di cucina dove mangia anche. Quindi il cielo lui lo studia sul tavolo soprattutto, facendo operazioni di geometria applicata alla matematica e di matematica applicata alla geometria, perché questo, con tutto il patrimonio che c'è in questo senso già dal III secolo avanti Cristo. Perché non è che inizia ora la questione, La questione ha una sua tradizione, si tratta di studiarla e di utilizzarla, di applicarla, questo è il fatto. Come fa ad orientarsi? Si orienta perché dopo aver frequentato l'Università di Cracovia è venuto a specializzarsi in Italia, perché in Italia ci sono delle università di grande valore. Ha studiato intanto all'Università di Bologna e ora noi incontriamo dei personaggi sconosciuti, ma che invece hanno un loro posto nella storia della cultura e nella storia del pensiero, che noi dobbiamo conoscere. E ruotano nella scuola, quindi sono compagni di viaggio fondamentali. E a Bologna, dove segue intanto il corso di diritto tenuto dal noto umanista Antonio Urceo Crodro, che gli ha insegnato, dice Copernico, tante altre cose di greco e di latino, e poi Urceo, bellissimo nome, non li chiamate più i vostri bambini, e poi diventa l'assistente del celebre astronomo ferrarese Domenico Maria Novara, ascendenze ebraiche, il quale, come titolare il Novara, è il titolare della cattedra di matematica all'Università di Bologna, e il quale con grande circospezione, in questo momento stanno facendo tutte le teste pensanti, ma anche con la massima determinazione, insegna ai suoi allievi fidati quali sono le operazioni matematiche, le osservazioni celesti che portano decisamente a pensare che la Terra si muove e il Sole è al centro del sistema. Perché i calcoli ci dicono questo. Poi Copernico va a studiare all'Università di Padova, acquisendo una vasta cultura filosofica e scientifica. Si laurea in diritto canonico, che è sempre utile, e difatti gli sarà utile, in medicina, e diventa anche esperto in una disciplina che oggi chiamiamo economia. Guardate, difatti, la prima opera che Copernico scrive è un trattato che si intitola De monete cudende ratione, trattato sul conio della moneta, in cui critica il fatto, grandissima attualità questo, critica il fatto che ogni Stato, ogni principato, ogni città europea batta moneta per conto proprio e calcola lo spreco di questa procedura e spiega, questo è un gioco, dice, che vale soltanto per i ricchi, e spiega come un sistema monetario omogeneo procuri dei vantaggi che hanno una ricaduta positiva prima di tutto su chi ha un basso reddito, e poi spiega come l'omogeneità del sistema monetario incida favorevolmente sul piano della cooperazione internazionale, perché ogni autorità, invece di aprire un conflitto finanziario, opererebbe per mantenere il giusto valore della moneta comune. Quindi non c'è uno scontro tra monete, ma c'è un'operazione di calmiere perché la moneta valga per tutti qualche cosa. Ora, inoltre, Copernico, forse bisognerebbe dire al Parlamento europeo queste cose, no? E, cioè, se si studi Copernico un po', si vada magari a... No, mica peraltro. Copernico spiega come un sistema monetario omogeneo favorirebbe il mantenimento della pace, perché tutte le guerre hanno, scrive Copernico, una causa di natura economica. No, e quindi... Inoltre Copernico in Italia studia all'Università di Ferrara, vedete, quindi le gira tutte, perché che sono Bologna, Padova, Ferrara, all'Università di Ferrara, dove si dedica a leggere i dialoghi di Platone, le opere giuridiche e filosofiche di Cicerone e poi gli scritti di un altro personaggio che conosciamo questa sera, gli scritti del matematico e astronomo Giovanni Bianchini. E chi è costui? È il professore all'Università di Ferrara, che era già morto nel 1469, il quale ha raccolto le opinioni degli antichi, cioè di tutti i più importanti filosofi dell'antichità, su il movimento della Terra. La Terra si muove in un certo modo, lo dicono in tanti dal III secolo avanti Cristo, e sono questi, e Bianchini fa un'antologia su tutti quelli che affermano questo, quindi non è che sono idee che uno si mette nella testa, ma c'è un lavoro che è un lavoro intellettuale, che è il lavoro intellettuale. Nel 1506 fa dire Bruno a Teofilo nella Cena delle Ceneri, Niccolò Copernico parte dall'Italia con un notevole bagaglio di conoscenze e torna nella Prussia polacca perché per interessamento dello zio vescovo è stato nominato canonico di Fromborg, ha trovato un posto di lavoro. E qui, in questo posto tranquillo, ci va volentieri perché qui si dedica ai suoi impegni ecclesiastici, lo fa puntigliosamente, ma si occupa anche, per conto del capitolo di Varmia, di catasto, di giustizia e di fisco, perché è uno che ne sa di economia e soprattutto segue, sì, si lamentano perché tassa i feudatari per distribuire, perché era giusto che anche i contadini avessero qualche cosa, no? Lo dice il Vangelo, diceva lui, quindi non è che... segue e poi la sua passione cosmografica e cosmologica, dedicandosi per decenni ai calcoli e alle osservazioni astronomiche fino al 1543, che è l'anno della sua morte. E nello stesso anno, poco prima di morire, fa dire Bruno a Teofilo, viene pubblicata la sua famosa opera intitolata De Revolutionibus Orbium Celestium, sulle rivoluzioni delle sfere celesti. Ora, da Torun, navigando sulla Vistola, ci dobbiamo spostare quindi nel nord della Polonia, sulla costa del Mar Baltico, dove nella laguna alla foce della Vistola sorge la cittadina di Fromborg. È una cittadina di circa 2800 abitanti, anche questa fondata dai cavalieri teutonici, è una cittadina fortificata infatti, nel 1278. Fromborg durante il secondo conflitto mondiale ha subito danni notevoli, ma è stata ricostruita così com'era. E il settore più interessante di Fromborg è costituito dal colle della cattedrale, sulla quale si trova la cittadella episcopale circondata da mura, mura poderose, con porte e torri. La torre più famosa è quella di Copernico, nella quale nelle torri ci si abita, nella quale ha abitato, ha studiato e dalla quale ha osservato, dalla cima, osservato il cielo quando era possibile. Nel cinquecentesco palazzo vescovile dei vescovi di Varmia è stato allestito il Museum Nicolaia Copernica, che raccoglie i cimeli, gli oggetti e gli incunaboli. Gli incunaboli sono i libri stampati prima del 1500, prima della rivoluzione dei Manuzio, cioè sono piuttosto pesanti, tutti incastrati, avvitati. Guardate, gli incunaboli della sua... Manca la sua preziosa biblioteca, che oggi si trova a Uppsala, in Svezia, perché nel 1626 l'esercito svedese, le guerre non finiscono mai, ha saccheggiato la cittadina di Fromborg, compresa la torre di Copernico, e si sono portati via tutto. L'hanno conservato comunque a Uppsala con grande attenzione. Sul lato nord della cerchia muraria sorge la cattedrale dell'Assunta, costruita in forme gotiche tra il 1329 e il 1388, nella quale ci sono molte anonime lastre tombali. Guardate, c'era anche quella di Copernico, perché la sua sepoltura è stata identificata col metodo del DNA nel 2008. E quindi Copernico c'ha non si finisce mai con le costruzioni funerarie. Dal 2010 c'è una tomba di Niccolò Copernico, una lapide di granito nero con sopra incisa una, la potete vedere, una rappresentazione del modello copernicano del sistema solare con il Sole, piccolo, in oro, oro zecchino, piccolo. E quindi con la guida della Polonia che avete già in mano e navigando in rete, dove potete trovare molte immagini fotografiche di queste zone, quindi le potete intanto vedere, e fate un viaggio per visitare la cittadina di Fromborg. Come Niccolò Copernico ha messo in movimento la Terra, così voi mettete in moto la vostra curiosità. Perché bisogna avere un'idea di dove questi personaggi vanno collocati, perché se no li teniamo sospesi a mezz'aria ed è chiaro che bisogna necessariamente avere un quadro nella nostra mente della situazione, far funzionare l'immaginario, ma farlo funzionare davvero, nella sua concretezza, non semplicemente così fatto di stereotipi, sennò la nostra testa diventa ben piena di spot. E abbiamo parlato della tomba di Niccolò Copernico, e questo particolare ci fornisce l'occasione per aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Come sapete, stiamo leggendo il primo racconto intitolato Vida Mantovani, della raccolta Cinque storie ferraresi di Giorgio Bastani, pubblicata nel 1956. Sappiamo tutto ormai che la protagonista, Lida Mantovani, è una ragazza che ha avuto un bambino di nome Ireneo, il pacifico, il pacifista, il pacificatore, Irene in greco e la pace. Nel corso di una relazione con Davide, un ricco giovane rampollo appartenente alla comunità ebraica ferrarese, Lida, quando viene abbandonata definitivamente da Davide, che non intende sposarla, né tantomeno vivere con lei, neppure riconoscere il bambino, è costretta a lasciare la casa nella quale ha vissuto con lui per tornare dalla madre Maria, anche lei ragazza madre, quindi madre e figlia sono accomunate dalla stessa esperienza. Maria abita in via Salinguerra, vicino alle mura di Ferrara, e si mantiene aiutata da Lida lavorando di cucito per conto di una sartoria maschile. Dopo qualche anno, un vicino di casa, sapete anche questo, un uomo un po' più anziano di Lida, che di mestiere fa il rilegatore, a proposito di incunaboli, è Oreste Benetti, prende l'abitudine di recarsi ogni sera alla stessa ora in visita alle due donne, conversa con loro con gentilezza, con cortesia, poi provvede anche a rendere più visibile la loro casa, poi a fare molti regali a Lida, si relaziona in modo positivo con questo bambino che intanto cresce, perché passano gli anni, e Oreste ha intenzione, lo sapete, di chiedere a Lida se lo vuole sposare, perché è convinto di poter fornire alla ragazza l'occasione di riscattarsi socialmente, oltre che economicamente, e ritenendo anche, essendo lui molto religioso, di poterla far uscire col matrimonio dalla condizione di peccato mortale nel quale lei si trova, ma è difficile attribuire a Lida dei peccati mortali, insomma, magari il peccato di essersi fidata troppo, di aver avuto troppa disponibilità, ecco, a volte bisogna anche... Oreste, dopo aver dichiarato la sua intenzione, chiede a Lida di non rispondergli subito, ma di pensarci bene, perché lui è disposto ad aspettare pazientemente, vorrebbe essere accettato non per quello che fa, ma per quello che è. E e passano gli anni dietro questa aspettativa. Ora, la situazione di stallo arriva ad una svolta nel momento in cui, come abbiamo letto la scorsa settimana, durante il rigido inverno del 1929, Maria Mantovani si ammala e muore. E la presenza di Oreste diventa per Lida davvero fondamentale in questa triste circostanza. E lui fa fronte con determinazione e con grazia anche a tutte le incombenze di carattere materiale e spirituale che ci sono da affrontare in un momento del genere. E provvede a che Maria Mantovani abbia anche una tomba in un bel posto del Camposanto Comunale di Ferrara, un posto da signori, dice lui, quindi ecco che... No, e l'ironia di Bassani, notevole, ma è sempre legata, c'ha un velo di sentimentalismo sempre, no? Particolare. Leggiamo quindi questa pagina da Cinque Storie Ferraresi di Mantovani. I funerali di Maria Mantovani si svolsero nel tardo pomeriggio dello stesso giorno. Il carro di terza classe avanzava scorrevole sulla neve battuta e dietro, oltre al prete e a un piccolo chierico, camminava il solo orecchio. Docile al suo consiglio, Lida era rimasta a casa. Quanto a lui, l'antico seminarista prediletto da Don Castelli, l'ex soldato del Carso, tutto quel rigore di clima gli infondeva energia, gli restituiva per incanto le ore di sonno perdute la notte precedente. Camminava a occhi bassi, con l'andatura che gli si regolava distinto su quella del prete, non smetteva mai di fissare i solchi impressi nella neve dalle ruote alte e sottili del carro, le piccole frane di neve che, staccandosi via via dai cerchioni, infarinavano appena la lucida nera vernice dei raggi delle palestre. Tornò, che era già notte, e dalla strada, anziché bussare ai vetri come nei giorni passati, volle farsi precedere dalla forte scampanellata che era soltanto sua. Lida lo attendeva in fondo alla scala. Doveva aver dormito, infatti il suo viso, prima segnato dalla stanchezza, adesso appariva fresco, riposato. Si era cambiata completamente. Sedette al suo vecchio posto, appoggiando le braccia conserte sul tavolo e guardando intanto Lida affaccendata attorno alla stufa economica, non ne perdeva un gesto, la osservava con l'espressione tutta particolare, mista di intima gioia e di gratitudine che sempre affiorava dai suoi occhi ogni qualvolta credeva di scoprire in una frase, in un gesto, in un semplice sguardo di lei, studio e desiderio di piacergli. Per stanotte sarà meglio chiamare di nuovo la Bedini, disse a un certo punto. Bisogna che ci passi più tardi. Domani ho in mente di presentarmi da Don Bonora. Penso che il ragazzo, il prossimo paio di settimane, dovrebbe venire a dormirle a casa. In seguito vedremo. Ormai era lui che disponeva del futuro. Dopo cena, separati dal tavolo ancora da sparecchiare, rimasero lì a discorrere. Restringendosi a Maria Mantovani e alla sua vita, Oreste ne parlò a lungo e con estrema dolcezza. Disse che nel corso della sua esistenza aveva sofferto tanto, poveretta, proprio perché aveva molto amato, proprio perché aveva avuto troppo cuore. Descrisse, infine, il luogo del camposanto comunale dove l'indomani mattina l'avrebbero sistemata. Si trattava di un posto veramente bello, assicurò, da signori. Non l'aveva ancora mica vista lei, l'arcata di costruzione recentissima che, partendo dal fianco destro della chiesa di San Cristoforo e descrivendo una gran curva uguale e identica a quella dell'arcata adiacente a via Borso, era venuta a completare anche dalla parte delle Mura degli Angeli il porticato anteriore della Certosa. Ebbene, sua madre sarebbe stata sepolta appunto là, sotto quegli archi nuovi. No, no, ribadì, rivolto a mezzogiorno, col sole quindi che ci batteva dall'alba al tramonto, come in una serra, il posto era senz'altro magnifico. Certo che i loculi da quel lato, aggiunse dopo una pausa e piegando le labbra, vengono a costare abbastanza salati, ma subito, temendo evidentemente di essere stato frainteso, precisò che per carità lei, Lida, non doveva in alcun modo preoccuparsi per la spesa. In tanti anni di lavoro, esclamò, qualcosa, grazie al cielo, l'ho pur messa da parte. E siccome lei, proseguì, senza riuscire a padroneggiare un lieve tremito delle labbra, gli aveva fatto sperare, e considerando inoltre che questo avrebbe di sicuro resa contenta la sua povera mamma, insomma, quello che è mio fa conto fin da ora che sia anche tuo, concluse abbassando la voce. Dino, un poco in avanti, la guardava fissamente negli occhi. Era la prima volta, fra l'altro, che le aveva dato del tu. Infine si alzò in piedi e, congedandosi in fretta, promise che sarebbe tornato la mattina dopo. Ne avevano talmente tante di cose da dirsi. Fa persino tenerezza. Nel 1543 l'opera di Niccolò Copernico, intitolata De Rivolutionibus Orbium Celestium, sulle rivoluzioni delle sfere celesti, viene pubblicata a Norimberga e, anche se Copernico non l'ha mai saputo, quest'opera determina il cambiamento di un'epoca. Cioè, inizia da qui la modernità, guardate, è un'altra delle tante ipotesi che riguardano il provenimento. E noi, a noi piace fare il catalogo di queste situazioni. E l'opera di Copernico, seppure molto lentamente, rivoluziona il modo di guardare il cielo e il modo di concepire la forma e la natura dell'universo, del cosmos in greco, visto che dal nostro punto di osservazione abbiamo la sensazione di vedere cose diverse da quello che realmente sono. Perché noi che cosa vediamo? Noi vediamo che la Terra è ferma, che la Terra è piatta e che il Sole si gira intorno. E quindi la cosiddetta rivoluzione copernicana cambia soprattutto il modo di pensare, perché certe situazioni, dice Giordano Bruno, che sembrano vere, in realtà sono apparenti. Giordano Bruno è un filosofo e nel 1585 a Londra ci tiene ad essere chiamato filosofo, che ha contribuito a gettare le basi di questo cambiamento di mentalità, promuovendo la diffusione delle teorie copernicane, cioè aprendo, come vedremo tra poco, anche una polemica per come è stata pubblicata l'opera di Copernico. E quindi continuiamo. Mentre viene servita in tavola la seconda portata, Cena delle Ceneri, a partecipare alla Cena delle Ceneri, perché i commensali vogliono sapere da Teofilo che cosa gli ha spiegato il Nolano a proposito del fatto che a Copernico si attribuisce di aver messo in movimento la Terra e di aver fermato il cielo e il sole. Che significato hanno queste affermazioni? Motore, terre, solis, celique, statore. Guardate sul punto 3 del repertorio. L'originalità dell'opera in 6 libri, intitolata Sulle rivoluzioni delle sfere celesti, Le rivoluzioni di Orbium Celestium, scritta da Niccolò Copernico a Fromborg in 40 anni, perché per 40 anni si dedica a scrivere quest'opera, e pubblicata nel 1543 a Norimberga, sta nel fatto, fa dire Bruno a Teofilo nella Cena delle Ceneri, che non nasce da un'esperienza pratica. Cioè, ciò significa, spiega Bruno attraverso Teofilo, che è un'opera fondata su una serie di teoremi matematici, costruita in nome dell'ideale matematico, un ideale che Copernico ha assimilato in Italia negli ambienti della cultura neoplatonica. E quindi l'opera di Copernico, che mette il Sole al centro del sistema, risponde anche all'esigenza di valorizzare la tradizione neoplatonica che ha le sue radici nel pensiero pitagorico. Perché questo è il fondamento che ha quest'opera dal punto di vista teorico. Copernico, per gettare le basi del suo sistema, si rifà, fa dire Bruno a Teofilo nella Cena delle Ceneri, alle tesi di un grande matematico dell'antichità ellenistica, del III secolo a.C., contemporaneo di Euclide e di Archimede di Siracusa, che si chiama Aristarco di Samo, il quale utilizza per primo in modo efficace la geometria in funzione dell'astronomia, il teorema di Pitagora soprattutto. Aristarco di Samo formula e sviluppa un sistema matematico per sostenere e dimostrare la tesi che è la Terra che gira intorno al Sole. E naturalmente questo suo pensiero e il teorema che ne deriva viene considerato empio, no? In quanto sembra violare la legge dell'evidenza. Ma non tutto ciò che appare evidente, fa dire Bruno a Teofilo nella cena delle ceneri, è necessariamente vero. Attenzione! Aristarco di Samo ha calcolato anche la distanza tra la Terra e la Luna e tra la Terra e il Sole. Guardate, impostando il problema così bene che l'errore di misurazione rivelato dagli strumenti attuali risulta quasi insignificante. Cioè, Copernico fa dire Bruno a Teofilo nella cena delle ceneri, inizia quindi la sua opera scientifica sulla base del sistema di Aristarco e tenendo presente anche il trattato Periurano del cielo, no? Sul cielo di Aristotele che abbiamo studiato, Copernico fa propria una citazione emblematica contenuta proprio nel trattato sul cielo di Aristotele e la pone in calce alla sua opera, non tanto per la rilevanza che può avere sul piano scientifico, ma bensì, fa dire Bruno a Teofilo nella cena delle ceneri, per il suo valore di principio, cioè un principio in linea con la logica orfico-dionisiaca del pensiero di Pitagora. Cioè, Aristotele, allora andiamo a vedere che cosa c'è in calce all'opera di Copernico, bisogna ragionarci un po' perché non è facile. Aristotele, come ben sappiamo dal nostro incontro con Bernardino Telesio, cioè, descrive l'universo in chiave geocentrica. Cioè Aristotele pensa che la Terra sia al centro, la Terra al centro del sistema, il Sole che le gira intorno insieme agli altri pianeti, quelli tradizionali, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Questi sono i pianeti. Però non si sottrae Aristotele, come al solito, dal fare un'affermazione interlocutoria, riflettendo sul pensiero pitagorico. E Aristotele, che è uno che dubita, quindi Bruno ce l'ha con gli aristotelici, perché dice, voi ma il vostro maestro non vi ha insegnato che dovete fare delle ipotesi, no, siete diventati, cioè questo è paradossale, ma è così che succede, purtroppo. E Aristotele scrive, i pitagorici credono che al corpo più nobile conviene il luogo più nobile, che il fuoco è più nobile della terra, che i luoghi terminali sono più nobili dei luoghi intermedi e i luoghi terminali sono lo spazio estremo e il centro. Attenzione al ragionamento, il mio ragionamento è un sillogismo molto interessante. Da tutto questo, essi, i pitagorici, dice Aristotele, concludono per analogia che non la Terra occupa il centro della sfera cosmica, ma il fuoco, e quindi è il Sole che dovrebbe stare al centro, secondo questa logica pitagorica. E, aggiunge Aristotele, e se questa asserzione avesse un fondamento ragionevole, perché sempre Aristotele si pone questi problemi, dice poi se no, fosse vero questo. E Giordano Bruno, per bocca di Teofilo, nella cena delle ceneri, attacca gli aristotelici suoi contemporanei, che sono, scrive Bruno, privi della saggezza del loro antico maestro, il quale oggi, aggiunge Bruno, avrebbe capito che è la Terra a muoversi in un universo infinito. Quindi sarebbe venuto sulla nostra strada. Copernico, che non ha strumenti tecnici a disposizione, riflette sull'interrogativo, anche Copernico riflette sull'interrogativo posto da Aristotele. E se i pitagorici avessero ragione? No, vedete, lui parte, quindi Bruno dimostra che Copernico parte da basi teoriche sulla storia del pensiero umano, cioè fa un lavoro intellettuale, come deve essere sempre fatto. No? Quindi si sente rassicurato Copernico nel basare la sua ricerca sulla mistica pitagorica e platonica, di impronta orfico-dionisiaca, che esalta il sole per quello che è, per quello che dà e per quello che rappresenta. Copernico, quindi vedete che siamo non tanto nella storia dell'astronomia, ma siamo nella storia del pensiero. Copernico, fa dire Bruno a Teofilo nella Cena delle Ceneri, vuole dare al suo eliocentrismo delle caratteristiche religiose, tra l'altro. È un canonico cattolico, quindi... cioè, no. E crede che il sole visibile debba avere nel creato un posto di centralità, in quanto pensa come Francesco d'Assisi, cioè, in quanto secondo la filosofia neoplatonica il sole visibile rappresenta l'immagine del sole invisibile, cioè è l'allegoria di Dio. Dici, vabbè, com'è la dottrina? Ma che problemi ti fa la dottrina, no? Cioè, se il sole sta... Nel rivoluzionare il sistema di Tolomeo e nel far perdere alla Terra la centralità, un'idea che terrorizza l'Inquisizione, per questo, Copernico cerca di essere, fa dire Bruno a Teofilo nella Cena delle Cene, il più prudente possibile, e vuole far rientrare i risultati della sua ricerca nell'ambito della dottrina della Chiesa. Cioè, in età contemporanea è stato detto, e questo Bruno lo aveva già previsto, che quella di Copernico non è un'astronomia scientifica. È stato detto che la sua non è una ricerca astronomica, ma piuttosto una ricerca geometrica, una ricerca metafisica, una ricerca estetica. Ed è successo a lui quel che è capitato a Cristoforo Colombo, Cristobal Colombo, cioè che ha incontrato un mondo nuovo restando prigioniero nel mondo antico. E a questo proposito si dice che in fondo Copernico non è un copernicano, perché il suo spazio mentale è ancora quello del Rinascimento, tutto intriso di cultura neoplatonica. Nella seconda parte della sua opera, fa dire Bruno a Teofilo nella Cena delle Ceneri, attenzione, stiamo seguendo Bruno, perché che ragionamento che fa in questo suo dialogo, Copernico disegna l'immagine nuova dell'universo. Il Sole ed è un universo che non è quello che noi vediamo oggi. Cioè, Copernico sì, fa la rivoluzione, ma cioè, non è che arriva, il sistema copernicano arriva a definire, no, com'è la situazione. Il Sole è immobile ed è collocato al centro del sistema. Attorno al Sole, su orbite circolari di diverse dimensioni, gravitano, incastonati nelle loro sfere di cristallo, perché Copernico crede ancora alle sfere di cristallo, i pianeti, i cinque pianeti classici, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, e tra i pianeti c'è anche la Terra che percorre la sua orbita in un anno. La Terra possiede anche un movimento di rotazione su se stessa di 24 ore e ha come satellite la Luna. Ora, in questo sistema che rivoluziona quello tolemaico, resiste però l'antica visione aristotelica, cioè le orbite sono circolari perché il cerchio è la figura perfetta, secondo me, quindi non si poteva uscire da questo dogma platonico, aristotelico, pitagorico, cioè i pianeti sono incastonati in sfere di cristallo, se no come stanno in piedi? la sfera delle stelle è fissa e avvolge tutto l'universo costituendone il confine, le stelle sono attaccate lì, e quindi Copernico sì, fa la rivoluzione, giustamente, e noi glielo riconosciamo, ma il suo sistema fa parte ancora di un mondo antico, no? E Bruno invece, che va bene, 50 anni dopo, però mette questi elementi negativi in evidenza come elementi da correggere sul sistema. Ecco, la cena delle ceneri, questo titolo strano che ci porta invece ad un discorso così articolato come sempre fa Bruno nelle sue opere. E di conseguenza l'universo copernicano è incluso in uno spazio finito. E a questo proposito Giordano Bruno nella Cena delle Ceneri dichiara ancora una volta per bocca di Teofilo il suo disaccordo con questi aspetti ancora aristotelici della visione copernicana, che però difende nella sua rivoluzionaria struttura complessiva. Quindi Bruno difende l'opera di Copernico, che non ha capito certe cose perché è ancora un uomo del passato, dice, un uomo che guarda al mondo dell'antichità, però ha fatto un lavoro notevolissimo che dobbiamo difendere, però bisogna fare dei passi avanti. E voi da dove avete la possibilità di guardare il cielo stellato? Avete una torre? Possibilmente non avete incontrato. Ecco. E se riuscite a guardare il cielo stellato superando l'inquinamento luminoso, che è un problema peggiore di quello delle brume baltiche, sapete dare dei nomi ai corpi celesti, alle loro conformazioni? So che voi frequentate tutti i centri, siete tutti a guardare il cielo, e quindi a che cosa pensate guardando il cielo? Beh, scrivete, qua, la vedete la sfera delle stelle fisse oppure no? D'ora in poi guardare il cielo pensando anche che ci abbiamo pensato sopra, dal pastore errante dell'Asia di Leopardi in avanti. Scrivete quattro righe in proposito. Ora, la rivoluzione apportata da Copernico, più che nella storia dell'astronomia, è da collocarsi, ci dice Bruno, nella storia del pensiero, e lì ha un posto considerevole. Cioè, perché la rivoluzione copernicana ha svelato come l'umanità si sia lasciata guidare da il senso comune, dice Bruno. Il senso comune, basandosi sulle sensazioni e le emozioni, che sono comunque utili, però è spesso fonte di errore. E di conseguenza, per definire il corretto assetto delle cose, si deve seguire la via della ragione, dice Bruno. E la ragione, non di rado, afferma Giordano Bruno nella Cena delle Ceneri, è in contrasto con il senso comune, che può facilmente cadere nell'irrazionale, per cui sì, vediamo il sole che ci gira intorno, vediamo che la terra è ferma, vediamo che la terra è piatta, ma non è così. Copernico riesce solo in parte a rendere conto dei fenomeni celesti, anche perché, scrive Giordano Bruno, è soggetto ancora a una serie di pregiudizi aristotelici. E il primo pregiudizio, attenzione, è quello del moto circolare. Il moto circolare è considerato perfetto. Quindi tutto quello che si muove, cioè tutto si muove, e tutto si muove facendo delle orbite perfettamente circolari. E questo è, dice Bruno, il primo pregiudizio aristotelico. E perché il moto circolare è stato considerato perfetto da Pitagora, da Platone, da Aristotele. E va bene, la figura perfetta è il cerchio e il moto circolare è teleios in greco, perfetto, nel senso della completezza, perché per la cultura greca è perfetto ciò che è completo. E quindi Copernico, dice Bruno, tende a far rientrare tutto l'universo in un'immagine geograficamente perfetta, di conseguenza governata da figure circolari. Ed è per questo che all'osservazione poi, come tutti gli astronomi possono prendere in considerazione questo fenomeno, molti fenomeni celesti risultano imperfetti, perché rispetto ai calcoli fatti sulla sfera circolare, qualcosa non torna poi all'osservazione. Cioè, e a questo proposito Bruno dice ci deve essere qualcosa, e no, dobbiamo aspettare che qualcun altro, che incontreremo a breve, apporti delle modifiche al sistema, cioè, mettendo in evidenza il fatto che attaccandosi al concetto di perfezione, attenzione, si finisce per cadere nell'imperfezione. Quindi non conviene essere tanto perfetti, conviene essere il più completi possibile. Ma... il secondo pregiudizio è legato al delicato tema che riguarda il moto delle sfere celesti. Come fanno i pianeti a muoversi? E in proposito Copernico scarta l'idea aristotelica della presenza del motore immobile, che è una causa puramente di carattere teorico fondata sulla logica. Ma tuttavia Copernico si rifà a un altro postulato antico, e secondo lui i corpi celesti si muovono proprio perché sono sferici, e la sfera, nell'ottica di Pitagora, di Platone, di Aristotele, essendo il solido dotato di maggiore completezza, cioè essendo tutti i punti della sua superficie equidistanti dal centro, ha la proprietà intrinseca di muoversi da sé circolarmente. Basta il minimo di oscillazione del piano che la sfera parte, per conto suo. Però... pregiudizio. Ci penserà Galileo poi, vedremo. Ma la problematica di carattere geometrico e scientifico, guardate, interessa poco. Perché sono i temi riguardanti l'ortodossia religiosa che creano un forte dissenso nei confronti dell'opera di Niccolò Copernico. In campo cattolico l'Inquisizione comincia a stargli col fiato sul collo. Ma anche in campo protestante, campo che è legato ancora più saldamente a una visione dell'universo che fa riferimento all'Antico Testamento, cioè al modo in cui il libro della Genesi propone il racconto della creazione. Guardate, anche il campo protestante crea problemi a Copernico, e Martin Lutero emette un giudizio sferzante nei suoi confronti. Il canonico Niccolò Copernico, scrive Lutero, è un pazzo che pretende di capovolgere l'astronomia. Quindi, ed è in questo contesto, quindi legato alle riserve sia cattoliche che protestanti, che avviene la pubblicazione nel 1543 a Norimberga dell'opera alla quale Copernico ha lavorato per 40 anni. Guardate sul punto 4 del repertorio. Niccolò Copernico nell'aprile del 1543 è gravemente ammalato. Vorrebbe prima di morire, muore il 24 maggio del 1543, far pubblicare la sua opera, e per questo motivo affida il manoscritto al matematico austriaco Giorgio Gioacchino Retico, Georgo Joachim von Hauken, che detto Retico perché è nato in Retia al confine con la Svizzera. Retico è professore all'Università di Wittenberg, è stato assistente di Filippo Melantone, il teologo della Riforma protestante. Giorgio Gioacchino Retico nel 1539 fa visita a Copernico a Fromborg e si appassiona ai suoi studi e rimane accanto a lui per 2 anni, scrivendo anche un sunto della sua teoria, Narratio prima de libris revolutionum Copernici, prima narrazione dei libri delle rivoluzioni degli astri di Copernico. Retico parte alla volta di Norimberga per far pubblicare il manoscritto del Trattato di Copernico, ma appena giunto deve subito partire perché ha ottenuto un incarico, riceve un telegramma, lì trova un telegramma, per insegnare all'Università di Lipsia e si deve sbrigare perché deve arrivare in tempo. E allora affida la pubblicazione dell'opera al teologo e scienziato protestante Andrea Osiander, il quale, ecco altro personaggio, sostiene di essere un ammiratore e un difensore di Copernico. Andrea Osiander cura la pubblicazione del De Revolutionibus Orbium Celestium, ne corregge personalmente le bozze e scrive anche, attenzione, perché fa un'operazione di sua iniziativa, una introduzione anonima all'opera, ad lectorem di De Hypothesibus Huius Operis, al lettore sulle ipotesi di questo scritto, facendo credere che questa prefazione l'abbia composta Copernico per sostenere che l'eliocentrismo è solo un'ipotesi matematica, non una descrizione dell'universo com'è effettivamente. Cioè, voi capite che questa introduzione anonima scritta da Andrea Osiander, che forse l'ha scritta anche in buona fede per mettere al riparo Copernico da un'eventuale condanna, ha però favorito una serie di equivoci sulle autentiche intenzioni dell'astronomo. E Giordano Bruno, nella parte finale della Cena delle Ceneri, mentre viene servita la terza portata, lancia un'invettiva contro Andrea Osiander, apostrofandolo come asino ignorante e presuntuoso, e ribadendo per bocca di Teofilo che Copernico non solo fa ufficio de matematico che suppone, ma anco de fisico che dimostra il moto della Terra. Bellissimo il linguaggio di Bruno. Quindi non solo è un matematico che fa una supposizione, ma è un fisico che ha dimostrato che la Terra si muove e gira intorno al Sole. E Giordano Bruno, nella Cena delle Ceneri, per bocca di Teofilo, si indigna con chi favorisce, per ragioni di potere, la divulgazione del senso comune, piuttosto che invitare le persone a riflettere sul comune senso delle cose. Attenzione, perché c'è una bella differenza tra il senso comune e il comune senso delle cose. Bruno non sopporta che tutti gli apparati di potere siano pronti a tappare gli occhi alla gente con l'alibi del senso comune e ribadisce con determinazione la necessità di educare le persone a cogliere il comune senso delle cose, in modo che imparino a sentire come propri i temi riguardanti il bene comune, e lancia una pesante invettiva contro chi alimenta la superstizione, contro chi divulga le credenze irrazionali, contro gli untori della ignoranza. Questo andrebbe scritto oggi su tutte le televisioni. E infine denuncia la nefasta negligenza e deplora l'imperdonabile ritardo, la ignavia nefasta e l'oreo indugio dei membri del mondo della cultura che non sanno e non vogliono e recepire la rivoluzione cosmologica che è, scrive Giordano Bruno, soprattutto un motore, usa questo termine, un motore di rinnovamento intellettuale e morale, motore della rinnovazione dello intelletto e dei costumi. sarebbe forse più utile questo motore che quello della Ferrari o della Mercedes, della e Giordano Bruno mi ha detto chiedigli queste cose, e io ho detto ma l'ho chieste già diverse volte, cioè, chiedile lo stesso, perché bisogna continuare, bisogna pensarci tutti i giorni a questo. E io obbedito naturalmente. Anche se no spaccava qualcosa in casa. Secondo voi oggi su quale tema, su quali temi riguardanti o riguardanti il bene comune ci dovrebbe essere un comune sentire? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Potrebbe sembrare un tema da campagna elettorale, ma mi pare che
ci stavo pensando.
Nel 1616, quindi facciamo un piccolo passo in avanti, 73 anni dopo la pubblicazione e 31 anni dopo la pubblicazione della Cena delle Ceneri di Giordano Bruno, l'opera De Revolutionibus Orbium Celestium di Niccolò Copernico viene condannata dall'Inquisizione e messa all'indice. Ai vertici del Sant'Uffizio c'è anche il cardinale Roberto Bellarmino, che mentre interroga Galileo Galilei, che è sotto processo, gli rinfaccia che anche Copernico, nell'introduzione della sua opera, perché Bellarmino fa finta di non sapere che non l'ha scritta Copernico, ammette che il sistema eliocentrico è solo un'ipotesi matematica, e Galileo Galilei, che non ha il carattere di Giordano Bruno, tace. E chi tace? Ma questa è un'altra storia di cui ci occuperemo a suo tempo. Anche qua, anche perché poi Galileo davanti al Tribunale dell'Inquisizione un po' di anni dopo dirà: ma io l'ho detto al cardinale Bellarmino quando mi ha interrogato, deve essere scritto da qualche parte che io ho taciuto quando ha detto. Però purtroppo il cardinale Bellarmino era morto già nel 1621 e non ha potuto testimoniare che Galileo aveva taciuto in quel caso. E adesso, prima di concludere, ci dobbiamo ancora dedicare con la lettura di una pagina alla storia di Oreste Benetti e di Lida Mantovani, che gradualmente va verso la conclusione, non è ancora finita. Ma Oreste, di fronte alla stipula dei patti lateranensi, con la firma del concordato tra il governo fascista e la Santa Sede, l'11 febbraio del 1929, si esprime come la propaganda di regime dedita a instillare il senso comune nella popolazione lo ha portato a pensare, e lui pensa secondo il senso comune, perché quello viene propagandato naturalmente in quel momento. E poi lui, il fatto che comincia a sentire che Lida un po' più vicino a lui, cioè gli procura una buona sensazione che lo porta a trasfigurare la realtà, no? E riesce persino a immaginare, e qui c'è tutta l'ironia di Bassani, la Chiesa e lo Stato coi volti di un uomo e di una donna, i quali dopo un lungo periodo di rapporti difficili hanno finalmente deciso di sposarsi.
E diventano tutti santi.
Leggiamo questa pagina nella quale esplicitamente emerge tutta l'ironia bassaniana. Abbiamo tante altre cose da dirci, questo affermava Oreste ad ogni commiato, o almeno promettevano in silenzio i suoi occhi seri, dolcissimi. A parlare in realtà era sempre lui. Quando non si lasciava trasportare dall'onda dei soliti ricordi riguardanti sia gli anni che da ragazzo aveva trascorso in seminario, sia la guerra da lui combattuta più tardi in trincea sul Carso, si imbarcava in lunghi monologhi incentrati di preferenza sulla religione e soprattutto sui recenti, risolutivi sviluppi della politica che la religione interessavano così da vicino. Dopo la firma dei patti lateranensi, nel febbraio di quello stesso anno, il suo patriottismo aveva cominciato a effondersi. Brava la Chiesa, diceva, che in vista del bene dell'Italia e del mondo aveva saputo porre nel dimenticatoio qualsiasi questione di puntiglio e di rivalsa. Ma bravo però anche lo Stato italiano, a cui bisognava riconoscere il grosso merito di avere imboccato per primo la strada della conciliazione. Ed era chiaro, mentre così si esprimeva, che la Chiesa e lo Stato gli stavano dinanzi coi volti di un uomo e di una donna i quali, lasciatisi alle spalle un lungo periodo di rapporti difficili, spesso turbati da crisi violente, avevano deciso finalmente di sposarsi. E da ora in poi quanti bei fatti sarebbero successi, continuava a dire con occhi esultanti. La primavera, già in arrivo, avrebbe veduto aprirsi l'era della pace e della gioia perpetue, rinnovarsi la mitica età dell'oro, secondo il precetto della Bibbia e del Vangelo, secondo il sogno e la profezia di Dante Alighieri. Chiesa e Stato si sarebbero riconosciuti sostanzialmente concordi. Il prete non sarebbe stato più né perseguitato né tenuto in sospetto, la società civile non lo avrebbe più respinto, ma lo avrebbe accolto come un padre da ascoltare e da venerare. E se, oggi come oggi, la rinascita di un partito cattolico vero e proprio, tipo il Partito Popolare, per intenderci, sarebbe stato azzardato sperarla, non importa. Per adesso i risultati raggiunti potevano più che bastare. Non era poco, diciamo pure la verità, avere ottenuto che l'Azione Cattolica e quei giovanotti della FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, che avevano visto le loro sedi incendiate e distrutte dai fascisti, fossero lasciati in pace. Non era poco, anzi era moltissimo, ritrovarsi in grado di benedire serenamente nel tricolore con sopra tanto di stemma sabaudo la bandiera della patria. Sullo slancio dell'intensa commozione provocata in lui da questi discorsi, ma cambiando tono, veniva infine a parlare di loro, di sé e di Lida, e in specie del villino fuori Porta San Benedetto, dove a maggio, all'indomani delle nozze, sarebbero andati a stare. Si lamentava, se la prendeva col muratore perché una parete scialbata di fresco, trasudando umidità, pariva qua e là macchiata. Col carpentiere, a causa di una serranda che non funzionava, col geometra, per i suoi modi bruschi, scortesi, ma poi, non appena passava a illustrare il luogo dove il villino sorgeva, ecco il suo volto spianarsi, rischiararsi tutto, il villino si trovava in fondo a Corso San Benedetto, ripeteva per l'ennesima volta e pareva che stesse accingendosi a descrivere certi aspetti molto particolari, anzi addirittura segreti, di una città lontana, lontana, infinitamente più bella e amena e ospitale di Ferrara. E cioè, in quella zona di là dalle mura, situata all'incirca tra la barriera del Dazio e il cavalcavia della linea ferroviaria che, negli ultimi anni, era venuta punteggiandosi di case grandi e piccole. Quale più, quale meno, ciascuno stabile disponeva di un terreno proprio da coltivarsi a orto o a giardino. Loro due avrebbero respirato aria buona da quelle parti, aria di campagna. E a questo punto, come soverchiato, la felicità già in vista, già a portata di mano, dalla quale erano attesi, quella evidentemente preferiva rinunciare a descriverla. A questo punto taceva. Venne maggio. Aspettiamo. La cena delle ceneri fa parte di una trilogia formata da tre opere, composte e pubblicate da Giordano Bruno nel 1585 a Londra. La cena delle ceneri, della causa principio et uno, dell'infinito universo e mondo. Ora, nel testo di queste opere, il Nolano, così ormai chiamano tutti Giordano Bruno, sviluppa una serie di temi. Bruno prende spunto dalla difesa del sistema copernicano, come abbiamo studiato questa sera, per presentare le sue ipotesi sulla forma dell'universo che, in ragione della sua riflessione, si presenta come un multiverso, un pluriverso. Naturalmente espone la sua visione teologica. Se l'universo è così, anche Dio. Un tema che due settimane fa abbiamo lasciato in sospeso, perché non poteva essere affrontato se non dopo la nostra partecipazione alla cena delle ceneri. Adesso che abbiamo chiaro come Bruno procede, partendo dalla revisione del sistema copernicano, possiamo passare ad occuparci di universo e di Dio, secondo la visione bruniana. E ora, per concludere, immagino sarete curiose e curiosi di conoscere il contenuto delle tre portate della cena delle ceneri. Che cosa sappiamo in proposito? Beh, sappiamo in proposito perché Bruno ci informa, naturalmente con grande spirito, sapeva che questa sera sarebbero andate così le cose, e quindi ci informa. Ebbene, la cuoca del nobile Folco Grivello, Sir Fulco Greville, che lui ha organizzato e la cuoca ha cucinato, non ha fatto molta fatica, ci mette al corrente e diamo subito a lei la parola. Quindi diamo la parola alla cuoca di Sir Fulco Grivello. La prima portata che ha da essere, per la cena delle ceneri, una focaccina di farina di ceci a mezzo tagliata, e la prima metà va tosto mangiata, quindi mangiata subito, e l'altra va per accompagnamento alla seconda portata, che è un filetto di aringa affumicata guarnita da un'amara oliva nera. E di terza portata, cotta nel sidro, ma noi mediterranei possiamo cuocerla anche nell'Albana o nel Vinsanto, va consumata una pera. Attenzione perché la cuoca non ha ancora finito, perché la cuoca è liturgica. La cena delle ceneri segna il principio del severo rituale che regola i digiuni e le astinenze del tempo quaresimale. Quindi, Giordano Bruno, sulla scia di quel che ha detto la cuoca della cena delle ceneri, suggerisce che l'unica attività dalla quale non bisogna mai astenersi è lo studio, perché lo studio è cura, e di conseguenza, soprattutto ora che siamo in tempo quaresimale, non dobbiamo, non possiamo e non vogliamo perdere la volontà di imparare. fa anche rima. La scuola è qui, e animate, animati dall'eroico furore per la conoscenza, il viaggio continua. Buon appetito.